La temperanza è conservazione di sé nell'oblio di sé. L'intemperanza, per egoistica degenerazione delle forze profuse a conservazione entropica di sé, è consumazione di sé. Buongiorno, bentrovati cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Oggi è venerdì 14 febbraio 2025, buon San Valentino a tutti, sono le ore 12:08. Qui ai microfoni di Radio Cooperativa c'è Iapos e insieme a me c'è oggi anche Eva.
Buongiorno a tutti.
E vi ricordiamo il sito internet del nostro centro che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, tutto attaccato, nonché vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, da cui è possibile non solo ascoltare la nostra radio in streaming, ma anche avere tutte le informazioni che servono per quanto riguarda la possibilità di contattare la radio, di ascoltare i podcast delle varie trasmissioni, non solo degli Altronauti, visionare il palinsesto e conoscere anche quelle che sono le novità delle trasmissioni, la storia della radio e tra le varie voci che potete trovare anche le modalità con cui dare un contributo, se lo desiderate, all'esistenza di Radio Cooperativa che, come sapete, non ha pubblicità e non ha sponsor e quindi vive unicamente delle donazioni che riceve. Trovate queste indicazioni in una pagina apposita del sito, che appunto è www.radiocooperativa.org. Di preciso sulla sinistra c'è una voce Sostieni la nostra radio. Vi basterà cliccarci e vi sarà indicato come fare. Sono delle modalità semplici che si possono fare in alcuni casi anche con il telefono o con il computer. Noi vi ringraziamo per la vostra generosità. E veniamo ora da un aspetto, diciamo, necessario e concreto, materiale, ad un aspetto che in realtà è altrettanto concreto, che caratterizza la nostra trasmissione, il senso degli Altronauti, ossia è quello di poter conoscere se stessi sostanzialmente, ma dietro a questo conoscere se stessi non c'è solo un modo di dire, c'è proprio un'esperienza sostanzialmente vivente di cui portiamo testimonianza attraverso l'esperienza del Centro Altrove e a contatto con l'insegnamento proposto da Hermes. E lo faremo proseguendo la lettura di un testo che abbiamo affrontato nella puntata di venerdì scorso. Questo testo si chiama Sofferenza e trasmutazione e mi riaggancio alle ultime righe lette appunto nella puntata di venerdì scorso per proseguire poi la lettura di questo brano. Come sempre, oltre a dare una nostra visione sulla nostra esperienza, daremo a voi la possibilità di poter commentare anche in diretta sia quello che viene letto sia quello che viene detto, e vi anticipo già i numeri a cui lo potrete fare nel corso della puntata, che sono lo 049 880 90 20 per quanto riguarda la possibilità di telefonare in diretta, 049 880 90 20, invece per gli sms il 345 18 91 68 5 se volete scrivere un sms, ripeto 345 18 91 68 5. E vi aggiungo anche che questo testo che ora vi leggeremo lo potete trovare anche nel nostro blog La Via della Rosa, a cui si può accedere tramite il nostro sito seialtrove.it cliccando in alto a destra la voce blog, e vi comparirà questo testo appunto in due parti, sofferenza e trasmutazione. Colui che sceglie la via dell'essere deve sempre essere pronto ad accettare l'imprevisto, così come saper accogliere il miracoloso. Bisogna aver fede. La fede è l'insindacabile ed intuitiva sensazione, anche se intellettivamente inspiegabile, che ci fa realizzare di essere circondati da un'infinita possibilità, in cui tutto è come deve essere. La maggior parte delle persone è sorda al richiamo dello spirito, è ristretta e rifiuta di sentire e di vedere, talmente coinvolta nella frenetica agitazione di superficie, generatrice di paure, tra cui la falsa credenza masochistica che il mondo sia uno scenario di crudeltà e sofferenza. La ripetizione è necessaria, perché l'individuo che avanza, o che potrebbe retrocedere, su questo percorso oscilla passivamente tra i movimenti alternanti dell'ondata evolutiva. I cicli vanno e vengono. Un io succede ad un altro io, e sebbene l'anima da cui sono alimentati e a cui sono vincolati da fili magnetici stia in guardia per stabilire un vincolo più stretto tra queste maschere, queste personalità successive rispondono flebilmente. Il fuoco della volontà divina arde fiocamente nelle loro tiepide emozioni, mai veramente vissute a pieno. Oppure si infuria, ma per un momento, poi s'affievolisce, sopraffatto dalla mediocrità circostante, incapace di portare a termine un impegno esitante e labile. Allora deve ricominciare tutto da capo, ahimè, ripetendo così spesso il passato che ha lasciato in sospeso tante cose. È difficile, a volte per i cerchi, trasformarsi in spirali. Possono farlo solo se la forza centrifuga agisce prontamente per superare l'inerzia del movimento circolare. Quella forza è la volontà, racchiusa nel fuoco dell'essere. È la volontà che ogni successivo inizio debba essere un nuovo inizio, una fresca ed originale emanazione, un sentimento entusiasmante di nuova potenzialità. La peggiore sconfitta è quella che avviene per monotonia e ripetitività. Eppure le possibilità dell'uomo sono infinite.
Con Dio tutte le cose sono possibili. Ciò che fanno è personalizzare quest'infinito dello spirito. In ogni esperienza una possibilità è sempre presente. Ma l'individuo deve essere responsivo e responsabile impugnando la propria volontà. La sua mano sostiene la spada, ma lo spirito muoverà la mano se la sua coscienza sarà pronta, aperta, ricettiva, disponibile ad abbandonarsi, arresa da una volontà più vasta. Allora il bersaglio sarà colpito. Una traversata piena di impossibili possibilità.
Probabilmente è arduo affrontare questa traversata, a meno che in un modo o nell'altro l'aspirante vi sia stato preparato per vocazione o da coloro che sono già passati all'altra sponda e che, dopo aver lasciato istruzioni dettate dall'esperienza, sorvegliano e sono pronti ad offrire guida e forse assistenza, anche se nascosti e invisibili al viaggiatore. Tuttavia, pur ricevendo un aiuto sicuro, il viaggiatore deve fare la traversata da solo. È lui che deve combattere la sofferenza inconsapevole, arginare le potenti correnti di entropia mentale, psichica e materiale, confrontandosi con la grande stanchezza, la solitudine e un insidioso senso di nullità e inutilità. Quando è richiesto, con responsabilità, deve accettare la realtà e superare la tensione dei suoi nervi tesi che friggono e sono pronti ad esplodere.
Placato l'animo e nutrita l'essenza, allora un candido desiderio di essere, per servire il divino, per il divino, affiora e diviene lo scopo di ogni individuo risvegliatosi alla realtà. E allora l'eletto può servire la vita spargendo l'influsso del suo tormentato genio.
Allora, vi ricordo che questo testo che noi vi abbiamo letto può essere letto e anche quindi eventualmente poi riletto, contemplato nel nostro blog, il cui indirizzo, appunto, il cui nome è La Via della Rosa, e trovate facilmente il blog dal sito internet di Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, cliccando in alto a destra la voce blog, e quindi trovate questo testo. Noi vi abbiamo letto la seconda parte di questo spunto scritto da Hermes dedicato alla sofferenza e alla trasmutazione, e quindi riprendiamo un po' il filo di quanto era emerso nelle puntate precedenti, ossia la possibilità di trarre sostanzialmente un insegnamento evolutivo, trasformativo, dalle esperienze che normalmente sono di sofferenza, cui noi reagiamo attraverso la sofferenza, ma che spesso sono per noi delle ripetizioni. Si fa riferimento, infatti, in un punto del testo anche ai cerchi che possono trasformarsi in spirali oppure restare continuamente cerchi. Un'immagine con cui si mostra, questa ovviamente poi è l'esperienza che mi riguarda, poi sentirete anche la voce di Eva e ci confronteremo anche con le vostre considerazioni, e un'immagine che vi chiama come spesso noi viviamo delle cose che sono cicliche, sono ripetitive e a volte possono stancarci, a volte possono non stancarci mai in realtà, o addirittura provare piacere, possiamo, per questa cosa che sembra darci sicurezza, ma che sostanzialmente però ci fa sempre rimanere come siamo, e quindi anche non affrontare mai le reali questioni importanti della nostra vita, della nostra esistenza, eccetera. E invece il cerchio che si trasforma in spirale significa andare oltre questa dimensione, accedere a qualcosa che però è oltre lo schema della nostra personalità. Qui si cita il fatto che la ripetizione è necessaria perché l'individuo che avanza su questo percorso oscilla passivamente tra movimenti alternanti dell'ondata evolutiva, e quindi anche se nell'intraprendere un percorso di questo tipo sostanzialmente si ripetono all'inizio sempre le stesse dinamiche, all'inizio è un po' naturale, e perché fa parte sostanzialmente di quella che è, purtroppo per fortuna, la nostra natura. E ovviamente il problema è quando poi si rimane impregnati in questi cicli di ripetizioni, eccetera, nella convinzione, soprattutto, come vi dicevo, che questa ripetizione ci dia una forma di sicurezza, ci faccia sentire a posto. E questo è un tema che abbiamo affrontato anche nelle dinamiche che un po' sono emerse in questi giorni al centro, dinamiche poi di ognuno, quindi anche sicuramente che per quanto mi riguarda la mia esperienza, o che in diversi di noi hanno condiviso, e che si può mostrare attraverso l'approccio con l'insegnamento di Hermes, si può mostrare soprattutto come anche Nel nostro caso, persone diverse però vivano le stesse condizioni, seppure in modo diverso, e molto spesso anche le stesse dinamiche. Siamo qui infatti proprio per questo. E questa condizione sostanzialmente di ripetizione ciclica, di ripetizione di un qualcosa che sembra addirittura darci sicurezza, può essere vivere le stesse emozioni, le stesse abitudini, eccetera, molto spesso rappresenta invece una forma sostanzialmente di inganno, perché noi siamo convinti attraverso questa ripetizione, il rimanere all'interno di questo nostro piccolo spazio, di questa nostra zona di comfort, sostanzialmente di non soffrire molto spesso, di farlo perché non vogliamo affrontare cose che ci comportino una forma di sofferenza, e quindi ci costruiamo un piccolo mondo che sembra essere a immagine di quello che noi vorremmo. Facciamo il possibile per farlo, ma molto spesso anche in questo piccolo mondo in realtà soffriamo uguale, anzi ripetiamo sempre le stesse dinamiche di sofferenza, purtroppo senza cogliere la possibilità che queste sofferenze invece ci lasciano, perché il senso di questo testo dedicato alla trasmutazione è proprio quello di cogliere la possibilità in questo, e tutto l'insegnamento che Hermes ha proposto in questi anni è sempre stato volto a questo esperito, cioè poter conoscersi, trovare una possibilità evolutiva, trasformativa da ciò che si vive. E tutto questo insegnamento in me è sempre stato preso a piccole gocce, perché sempre ha dovuto poi in qualche modo rapportarsi e scontrarsi invece con una natura ordinaria, meccanica e, se vogliamo dire, sotto certi aspetti anche animale, che invece vive dell'esatto contrario, vive della ripetizione della propria sicurezza. Quindi all'inizio si sente privata di una convinzione, di una credenza, di qualcosa, di un modo d'essere, eccetera, e solo pian piano, man mano che si fa spazio, si fa breccia, invece una consapevolezza diversa, si riesce ad accogliere. Quindi un insegnamento che aiuta a far luce su ciò che siamo, e quindi a conoscerci nel senso reale, a poterci trasformare nel senso reale, perché altrimenti si resta solo a parlarne. Ma a proposito di questo aspetto che abbiamo citato principalmente, cioè delle ripetizioni, tu
Sì. Allora,
Eva, hai qualcosa da dirci al riguardo?
la ripetizione. Quello che più si ripete quotidianamente è proprio la ricerca della sofferenza. Benché non la voglia, non desidera viverla, è un'abitudine. È come se fosse è diventata una compagna di viaggio, in realtà estremamente esigente perché richiede tantissima attenzione e tantissimo tempo. Quindi io mi rendo conto che la maggior parte del mio tempo la dedico a mantenerla viva. E questo quando in realtà non sono completamente assorbita, completamente attormentata e quindi vengo praticamente trascinata da tutta una serie di credenze, di abitudini, anche di luoghi comuni, di cosa io credo di essere, di come sono fatta, di come non mi piaccio, trovo tutta una serie di giustificazioni che mantengono viva appunto questa sofferenza che è diventata una credenza e benché mi si mostri che sia la più grande illusione, perché dall'altra parte so benissimo che in realtà c'è il suo contrapposto che è la gioia. Che in realtà ho modo di sperimentarla anche, ma non mi è stata educata, non sono stata educata alla gioia, quindi sono molto più abituata in realtà a vivermi la sofferenza anziché quest'altro sentimento, molto più di natura di altra natura, più divina. Ecco, e quindi questo oscillare, oscillo tra la mia sordità, tra la mia cecità, e il tempo passa. E io rimango spesso intrappolata in queste gabbie mentali. Ecco.
Grazie, grazie della tua testimonianza e... come vi dicevo, attraverso parole diverse, esperienze diverse, si vivono dinamiche simili. Io mi ritrovo in questo che dici, Eva. E solo una cosa ti chiedo. Hai detto che appunto dedichi praticamente attenzione e tempo a mantenere viva questa sofferenza?
Sì, senza accorgermene. Spesso usiamo anche il termine che... ci facciamo delle dosi di sofferenza. La più grande, in realtà, ammissione è che siamo drogati di sofferenza. Cioè, ne sono, almeno parlo per me adesso, sono una dipendente. In realtà ho un sacco di dipendenze, dipendenze affettive, emotive e una dipendenza alla sofferenza. Perché se guardi adesso, perché è quello che, a cui sono stata educata. Nella mia famiglia c'erano dei valori, loro li hanno praticamente ricevuto a loro volta da chi li precedeva, in realtà da una società che consuma se soffre, una società che vende prodotti che fa audience unicamente mettendo in piazza la sofferenza degli altri. E quindi siamo praticamente circondati, e si parla solo di questo, della sofferenza vissuta appunto su tematiche molto più ampie, che può essere quella di una guerra, sofferenze psicologiche, quindi emotive, psichiche, ne siamo praticamente invasi ovunque, sofferenza fisica non ne parliamo, e quindi di tutto il resto, del suo opposto, si parla molto meno e di conseguenza lo si vive molto meno. Quindi i valori che vengono trasmessi ad altrove, molto spesso... faccio fatica ad accoglierli, perché in realtà è un linguaggio, è un cibo, è un nutrimento che non conosco. Che mentre la mia natura inferiore conosce molto bene la sofferenza, com'era? Il partorire con dolore e il lavorare
con il sudore della fronte.
Esatto.
Beh, è una grazie, un'analogia molto... molto viva. È vero che effettivamente conosciamo come nutrimento solo questo. D'altronde noi qui spesso abbiamo parlato di come si ricevono delle credenze, delle informazioni che facciamo nostre dalla nostra famiglia, dalla società, eccetera, e su queste sviluppiamo la nostra personalità. Poi un conto è farsi un'idea di questo e poterla anche sotto certi aspetti capire mentalmente. Per me la sofferenza talvolta emerge nell'ambito di questo percorso quando devo effettivamente rendermi conto attraverso gli eventi della vita, attraverso spesso una visione più ampia come quella che può dare Hermes. Quando mi rendo conto, ma ne resto scioccato, che molte cose che uno dice e pensa, ma effettivamente poi nella pratica molto spesso non lo è, si comporta in un modo diverso da quello che uno pensa, crede, eccetera. Quindi anche queste dinamiche di cui spesso poi ho parlato nel corso delle trasmissioni, leggendo gli spunti di Hermes, interagendo con... altri componenti del gruppo o altri ospiti che sono stati in trasmissione, ma effettivamente un conto è capirle e un conto invece è rendersi conto che le vivi effettivamente. E quindi che tu sei, questa cosa che diceva Eva adesso, cioè abituato anche a nutrirti in un determinato modo, a ricercare un nutrimento in un determinato modo, e non solamente il cibo, ma le emozioni. In base a questa analogia, uno può avere dei cibi che preferisce sostanzialmente, quindi essere incline a preferire dei cibi, a non preferirne altri, può essere incline a sperimentare delle nuove cucine, oppure può non trovarsi a suo agio quando c'è una cucina diversa da quella che lui ha in memoria, quando mangia degli alimenti diversi da quelli che ha in memoria e che ricerca. E questo che vale per il cibo, alla fine fisico, vale anche per il cibo emotivo, ma non siamo abituati, non veniamo educati a conoscere le nostre emozioni. Qua nel testo Hermes scrive che le emozioni vengono comunque vissute fiocamente, tiepide, mai veramente vissute a pieno, in ogni caso. E quindi non essendo abituati a conoscerle, non siamo abituati neanche a riconoscere questo nutrimento emotivo che ricerchiamo. Non siamo abituati a poter osservare che creiamo delle dinamiche, a volte nella realtà, a volte anche solo forse nelle nostre interpretazioni, nelle nostre fantasie, perché che ci portano a vivere queste stesse, a vivere delle emozioni in modo ciclico e in modo ripetitivo, e quindi anche se non viviamo, non ci succede nulla che di per sé possa provocarci quella emozione, però noi la ricerchiamo ugualmente attraverso le nostre interpretazioni, attraverso le nostre, diciamo, masturbazioni mentali, eccetera, pur di ricevere quel tipo di nutrimento emotivo, che è spesso un nutrimento di sofferenza, come diceva Eva. E quindi sostanzialmente creiamo questa forma di dipendenza. La dose che tu citavi, sostanzialmente come uno che si fa di eroina o di qualcos'altro, credo, perché non l'ho mai fatto, non vorrei mai parlare di qualcosa che non ho fatto esperienza, ma come uno ha una dipendenza di questo tipo chimico, allo stesso modo c'è una dipendenza chimica dal provare una forma che può essere a volte di rabbia, di frustrazione, eccetera, e finché resti immerso in questi cicli che si ripetono vai sempre a ricercare questa forma di nutrimento. Effettivamente è vero. E anche quando ti si presenta un nutrimento che è di tipo diverso, e come dicevi tu, la gioia, stenti a riconoscerlo, o se non hai fatto delle anche iniezioni di gioia pian piano che ti permettano.
Ecco, quelle sono necessarie appunto perché ci sia una controparte. E se noi sperimentiamo solo sofferenza, e se guarda, ecco, la mia vita prima di altrove, c'era una negata sofferenza, perché in realtà noi non crediamo di scegliere la sofferenza, non possiamo dirci, nessuno si direbbe sono drogata, sono felice di essere infelice. E questa sofferenza è completamente inconsapevole, spesso è volontaria e molto spesso adesso mi capita di viverla involontariamente perché è diventata meccanica, è automatica, l'ho vissuta talmente tante volte che ormai è una macchinetta e si accende da sola. Il più è imparare a vederla e a spegnerla, a chiudere la macchinetta, ma prima in realtà era una sofferenza completamente involontaria. E adesso ho perso il filo, ma
sì, dicevi appunto che nessuno di noi direbbe in modo volontario.
Nessuno di noi direbbe di volere soffrire, accade e basta, semplicemente. Però ho perso il filo.
Ma sì, e quindi è necessaria qualche goccia di gioia.
Grazie. Prego. Questa goccia di gioia, ho già l'Alzheimer praticamente, questa goccia di gioia è distillata un po' alla volta, serve per farmi vedere che esiste una realtà differente, perché altrimenti io do per scontato che esista solo la mia realtà, che è misera e triste, che è quella che guarda la vita sempre attraverso gli altri, nella lamentela, nel giudizio, di quello che fa uno, di come, insomma, sempre guardando il lato negativo. E io appunto ho già detto che era una melagrana estremamente negativa. E il guardare in maniera molto più rilassata, e il vivermi altre esperienze, la gioia, l'entusiasmo, se guardi, non mi vengono neanche tante perché siamo più abituati a guardare l'altro lato, ma qualsiasi forma di luce luminosa, la bellezza, sono necessari per in realtà portarci dall'altra parte, quindi farci vivere un polo che altrimenti non viene mai vissuto. Quindi la ripetizione della sofferenza è necessaria perché si esaurisca, perché arrivi a una sua saturazione e vedere quanto è insulsa e inutile in realtà. E questo processo è continuamente in atto, quindi c'è un'oscillazione tra l'andare avanti, tra il tornare indietro, perché è necessario proprio sbattere la testa contro la propria ignoranza, contro la propria cecità, perché sono proprio cieca, non vedo, continuo a essere sorda di fronte agli aiuti che mi vengono offerti quotidianamente, alle possibilità, ecco, parlavamo di potenzialità e di possibilità. Se si rimane ciechi e sordi di fronte al nuovo che avanza, di fronte al bello che in realtà la vita offre, all'abbondanza che dovremmo in realtà, in cui siamo circondati, in cui sono perennemente immersa. Solo questo dovrebbe mostrarmi quanto in realtà l'ostinarmi a voler essere infelice o a non vedere la meccanicità di questa sofferenza come in realtà sia appunto inutile. Basta.
Ma sì, effettivamente più che inutile, come dicevi tu, può essere utile se si può accedere a questo processo di trasformazione, altrimenti diventa inutile, come leggevamo anche proprio nel testo la volta scorsa, diventa inutile nella misura in cui si soffre e basta in modo gratuito.
Sì.
E quindi faccio ovviamente una precisazione, perché come diceva Eva e come dicevo io prima, cioè il fatto di poter avere delle resistenze, o come dicevi tu adesso, di rimanere ciechi o sordi di fronte ad una possibilità o ad un insegnamento, al poter prendere questa, poter accogliere questa abbondanza, poterla riconoscere. E questo avviene per quella che è la mia esperienza, ovviamente, diciamo, e nel poterlo spiegare a voi che siete in ascolto, perché noi un conto è poter comprendere delle cose, poter anche fare delle lucubrazioni mentali, eccetera, o poter vivere delle emozioni, però poi questa natura che si affronta, questa di cui siamo, diciamo così, costituiti, è una natura da trasformare, che non è sostanzialmente, è tosta, ecco, e quindi la natura umana, e quindi vive da migliaia di anni sostanzialmente queste ripetizioni, ha strutturato delle società che funzionano sulla base di questi meccanismi, sostanzialmente portati ad un livello macro, ad un livello mondiale, e quindi è forte in noi questa in ognuno di noi questa resistenza, e quindi si trova chiunque, questa è l'idea che mi sono fatto in questi anni, che in ogni caso chiunque si trovi in un percorso di questo tipo si trova a dover conoscere la propria resistenza. E la resistenza però al contempo può essere anche quell'attrito di cui leggevamo, che permette la trasformazione. Il fatto è che poi ognuno in qualche modo, attraverso la sua apertura, attraverso il suo desiderio, la sua aspirazione, ci mette del proprio, in questo caso, nel potersi agganciare a questo fuoco trasformativo, a questa volontà, eccetera, o piuttosto invece che per pigrizia rimanere nella ripetizione di una finta sicurezza, eccetera. Ma è un processo, questo qui, naturale, e quindi anche chi si sentisse di risuonare con quello che abbiamo detto, vedere questa polarità fa parte del processo, nel senso, altrimenti non ci sarebbe nessuna trasformazione, altrimenti succederebbe come a me succede spesso, che sei convinto di essere cambiato semplicemente perché è cambiato il tuo modo di pensare, ma poi di fatto il tuo comportamento, se non segue altrettanto, se non segue altrettanto il cambiamento non avviene. Faccio una piccola parentesi, perché se avete qualcosa da dire, le linee telefoniche sono aperte, delle considerazioni da fare, è lo 049 880 9020 per le telefonate in diretta, oppure il 345 18 91 68 5 invece per gli SMS. E in questo testo, infatti, in una delle parti che hai letto tu, si dice una traversata piena di impossibili possibilità. E quindi sostanzialmente è una traversata, sì, piena di possibilità. E
guarda, io vedo quotidianamente le mie impossibilità. Sono loro che mi parlano. Questo non è possibile. Sei qui, ma non è possibile. Ed è veramente una lotta costante. Come se ci fosse un sì e no, che mi dice una cosa, c'è un altro che ne mostra un'altra. Però in fondo, si deve aver fede. All'inizio, no, quando nell'introduzione, che poi era, reintroduceva la parte finale dell'altra volta. E bisogna aver fede. Allora, ed è qualcosa di che cresce effettivamente intimamente, ma deve esserci un lasciarsi andare, un dare fiducia. Adesso mi sto un po' emozionando.
Beh.
Sì, sicuramente, perché è una cosa che cresce e dà fiducia, ecco. La fede è una cosa molto più ampia, però si parte già,
sì,
da
allora,
avere fiducia in chi ti offre la possibilità, ecco, perché il centro è se altrove, appunto, esiste perché c'è una persona, un essere in realtà, che offre, che dà possibilità, che offre una conoscenza, offre quindi la possibilità di conoscersi, di vedersi, di amarsi. Di volersi bene, quindi offre la possibilità di scegliere se stare nella sofferenza o stare in uno stato nuovo, in uno stato che lui stesso in realtà propone. Ecco, questa è una cosa che mi lascia sempre basita, il fatto che Hermes, perché parlo di Hermes, è vero che lui propone sempre questo, propone la libertà. E lui non impone, non mi ha mai posto di essere felice o di essere brava o di essere in qualche modo che non sia quella che sono. E quindi lui mi dà sempre la libertà di scegliere di essere una mummia, una che si trascina, una sempre col muso duro, o semplicemente guardare e saper cogliere in realtà la bellezza che mi circonda, ecco. E quindi solo questo mi mostra quanta in realtà abbondanza e possibilità io ho quotidianamente.
Certo, e lo scopo di questa trasmissione è quello di poter poi portare un messaggio attraverso le nostre esperienze al di fuori, quindi al di fuori di altrove, perché poi l'insegnamento che Hermes incarna sostanzialmente e propone è quello che ha dato vita in ogni caso alla realtà di vita del centro altrove e che può essere quindi una modalità alternativa rispetto a questi valori di cui parliamo, perché rispetto ai valori della società in cui viviamo, che sono valori fondati appunto sulla paura, sulla sofferenza, sulla scarsità, sulla competizione, sulla paura di non farcela, che sono diversi invece dalla fede, dalla fratellanza, dalla gioia che citava Eva. E per gioia, però, noi spesso, perché noi qui abbiamo parlato e usato molto questo termine sofferenza, che è nel titolo anche del testo che abbiamo letto, ma la vita non è la vita ordinaria nei suoi cicli alterni, nel suo pendolo oscillante, non è fatta solamente di sofferenze o di dolori, è fatta anche di molti piaceri, sostanzialmente. E noi spesso confondiamo la gioia, perché forse è bene precisarlo, con il piacere, che fa sicuramente parte nella vita, ma la gioia di cui parliamo qui non è il piacere che compensa un nostro vuoto. Prendiamo una telefonata. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto te, Eva, e chi
Ciao
ascolta.
Dennis.
Grazie.
Una volta, non tanto tempo fa, esistevano due concetti, Thanatos, Eros e Thanatos, la vita e la morte. E vita e morte erano considerate, non giudicate. C'era la consapevolezza che siamo vita e morte, che siamo piacere e dolore. Poi le parole sono state trasformate a uso di chi ha in mano il potere e si è cominciato a parlare di sofferenza, di punizione, di colpa. Questa visione che sottintende un credo, sottintende un Dio creatore, come al solito, torno sempre su questo punto. La sofferenza, anche il lavoro, per un'altra cosa, c'era qualcuno che parlava di alienarsi, la società futura alienata dal lavoro, come se il lavoro fosse, torno a dire, una colpa, una punizione che qualcuno dall'alto ci dà. La fatica è insita nell'essere umano ed è imprescindibile. Senza fatica, senza dolore e senza piacere, la vita non è vita. La vita non è vita. L'essere umano, la specie, continua soltanto se si raggiunge il piacere, se l'organismo raggiunge il piacere, che è quello il suo scopo. Il piacere naturale, naturalmente, non il piacere distorto, il piacere, non mi viene il termine che avevo in testa, la deturpazione del piacere, insomma, e soprattutto la colpevolizzazione del desiderio. Lo dico per un'altra volta, ci sono due comandamenti che a me sono veramente criminali. Uno dice non desiderare la donna da altri, uno dice non desiderare la roba da altri. Non si colpisce, non si punisce il piacere in se stesso, o non so, per esempio il sesso, ma il desiderio del sesso, che è vitale. E se non si capisce questo, è inutile. Non si può pensare o far credere alle persone che si possa fare un uomo nuovo, una società nuova basata su non si sa quali valori. I valori sono quelli, i valori naturali sono quelli, ripeto, la ricerca naturale del piacere e il dolore, la sofferenza e la fatica per arrivare a questo. Perché bisogna imparare attraverso la fatica, il dolore, c'è un termine greco che è nemesi, e molti l'hanno interpretato come vendetta. Non è vendetta la nemesi, è riequilibrio. La natura, non Dio, non Gesù, non i santi, la natura, quando si accorge che qualcosa sta andando contro gli interessi globali dell'intero sistema, provvede e riequilibra le cose naturalmente. C'è poco da fare, ti si può inventare un Dio, ci si può inventare il credere in esso. Diceva Heidegger, se non sbaglio, diceva a una domanda che gli posero, gli chiesero in che cosa lui credeva, lui disse: il credere implica il dimenticare una cosa fondamentale per l'essere umano, cioè il pensiero autonomo, che è vitale. Senza il pensiero, senza la crescita in autonomia, come non sta succedendo, sentivo parlare della fecondazione eterologa. Dico ancora questo, poi vi lascio. Il bambino, il figlio, nasce prima nel desiderio dei genitori, il grande desiderio dei genitori di entrambi i genitori, di maschio e femmina, che attraverso questo enorme desiderio, attraverso l'atto sessuale che dà un enorme piacere, generano un figlio che avrà un'enorme energia intorno. Se si pensa di fare i figli in provetta, di continuare la specie generando i figli in provetta, è veramente ridicolo. Buona giornata.
Buona giornata a te, Dennis, grazie del tuo intervento. Allora, Dennis, diciamo, ha toccato questi due punti essenzialmente che per lui sono importanti, quindi secondo lui, come due principi ispiratori, la ricerca naturale del piacere, quindi la ricerca del piacere in modo naturale, e il fatto di poter imparare attraverso la fatica. Ora, tu hai citato prima l'aspetto...
Sì. Allora, quello che mi viene trasmesso adesso attraverso Hermes è l'importanza di riscoprire il piacere, di imparare a fruire nella vita, di godere della vita, perché non l'ho mai fatto, perché c'era una forma di dovere che veniva prima del piacere. E una forma di privazione in realtà, quasi un veto che ci vieta di gioire della vita, perché c'è qualcosa che l'ha quasi proibito. E quindi senza il piacere non riesco a vivere le cose con entusiasmo, e senza entusiasmo non c'è la creatività, e senza creatività non c'è la vita, e quindi effettivamente mi limito a sopravvivere. E la forma di Thanatos è quella che praticamente ho vissuto quasi come senso unico, quindi è quella di scegliere una forma di morte, di dolore, che è anche autodistruttiva. Io sono stata bulimica per 25 anni, anzi molti di più. E te lo dico dopo questo. Ecco, la forma del dolore e della... che diceva Dennis, è molto importante se viene accolto, se non viene vista appunto come una forma di negazione, ma come parte integrante del piacere. Quindi io non posso provare piacere se non c'è una controparte che mi fa vedere che c'è il male. Non può esserci il bene se non c'è la controparte del male.
Sì, e Dennis citava questo aspetto, della fatica anche, diciamo, e sotto questo aspetto, diciamo che io posso dire che mi trovo concorde nella misura in cui ci viene fatto credere, almeno per quella che è, secondo me, la mia situazione attuale, la mia attuale stato di coscienza, cioè ci viene fatto credere a livello sociale, ovviamente, che abbiamo necessità di faticare per ottenere qualcosa all'esterno da noi. Molto spesso, però, questo che abbiamo all'esterno da noi in realtà è dentro di noi e le fatiche che veniamo invitati a fare attraverso in qualche modo l'inganno e un autoinganno perché ci convinciamo che questa cosa sia vera, spesso non sono funzionali ad ottenere all'esterno quello che crediamo di ricercare. Quindi crediamo di ricercare l'amore, crediamo di ricercare la sicurezza, crediamo di ricercare il potere, crediamo di ricercare un sacco di cose all'esterno di noi, di trovarlo attraverso gli altri, attraverso le situazioni, attraverso delle compensazioni esterne, ma molto spesso non le troviamo, o troviamo solamente delle esperienze molto labili di questo. E quindi siamo in qualche modo spinti a compiere queste fatiche che però non sono molto spesso altrettanto produttive. E quello che invece non siamo propensi per nostra abitudine a poter fare è quello di poter invece compiere una fatica nell'affrontare la nostra natura e compiere quello che sostanzialmente è un processo di trasformazione. E in questo senso, invece, sul piano dell'essere, se sul piano dell'avere, diciamo, siamo spinti a compiere delle fatiche che molto spesso potremmo invece evitarci e sono illusorie. Sul piano invece dell'essere, siamo la fatica per quello che mi riguarda è quello che poi alla fine fa parte di questo processo di trasformazione, perché lo sforzo su cui si fonda comunque all'inizio un lavoro di osservazione, lo sforzo di accettare la realtà come è scritto in questo testo e superare la tensione dei nostri nervi tesi, che friggono e sono pronti ad esplodere, una reazione meccanica che si vive e si prova spesso, ma il fatto di poter superare, poter superare sì, queste forme di reattività meccanica, io le includo dentro la fatica. Quindi il fatto di poter imparare attraverso la fatica, adesso non so come lo intendesse Dennis, ma per quanto riguarda questo lavoro, per quella che è la mia esperienza, lo ritengo una cosa reale. Probabilmente perché a monte siamo stati educati in un certo modo e quindi bisogna andare in una direzione opposta. Ovviamente forse con una consapevolezza diversa di base, quello che per noi è faticoso invece potrebbe essere semplice, però io parlo ovviamente della mia realtà attuale.
Pensavo alla fatica. Io sono sempre stata una persona estremamente pigra, mi credevo debole e mi credevo per comodità. Ecco, diciamo che avallavo benissimo il fatto di essere debole e pigra, che così detestavo solo l'idea di dover fare fatica, anche fisicamente, parlo proprio di una fatica fisica. Al centro altrove invece ci viene proprio insegnato a fare, quindi a muovere un po' le chiappe e fare e andare proprio contro il proprio interesse, ma guardare ciò che va fatto, che piova, che non piova, che faccia freddo, che faccia troppo caldo, ci sono dei compiti e vanno fatti. E quindi questa fatica che una volta proprio per me era riluttante, sono una donna, sono femmina, sono piccola, sono fatta così colà e non desidero fare fatica. Sostanzialmente era una natura estremamente pigra. Mentre appunto adesso che devo fare certi lavori in realtà mi piacciono. In realtà tutti i lavoretti che dovevo fare prima non li facevo, era tutta una lamentela. Mentre adesso al di là che li faccio perché vanno fatti, ma li faccio perché mi piacciono, e più mi piacciono e più li faccio volentieri. Poi ci sono i giorni che non ho voglia e allora lì scatta appunto la natura che, a cui io do ancora un po' retta. Comunque è vero, senza la fatica e il piacere di fare, perché se io non ho piacere di fare con fatica, lo farò sempre meno e vivrò dolore sostanzialmente.
Sì, e questo è qualcosa di sicuramente che va contro quelle che sono le nostre abitudini. Pensiamo anche al fatto che veniamo ormai educati a livello sociale, anche come diceva Dennis, faceva l'esempio della provetta, si può vedere insomma l'esempio della tecnologia che rende tutto facile, tutto a portata di mano, eccetera, eccetera, ma sicuramente poi c'è una dietro questa facilità, comodità dell'avere tutto a portata di mano, molto spesso c'è però anche l'altra faccia del non fare nessuno sforzo e quindi del non cambiare e anzi addirittura di vivere molto spesso in un mondo in cui si pretende che le proprie pretese, le proprie aspettative siano sempre realizzate, siano sempre quelli sostanzialmente di rimanere infantili.
Esatto. E se guardo, se si parla sempre delle nuove generazioni, ma anche già la mia è così infantile, però sempre di più in effetti si educa al non fare, alla non disciplina. Se si parla di disciplina, di disciplinare il corpo, di disciplinare i pensieri, le emozioni, è una forma di fatica.
Beh, riprendiamo il discorso dopo perché è molto utile. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno,
sono Stefano di Padova.
Stefano, ben trovato. Sento la mia voce di sottofondo.
Sì, perché sono un po' vicino alla radio. Spero non disturbi.
No, dai, non è tanto forte, va bene.
Allora, niente. Che dire, complimenti per la trasmissione, per gli argomenti trattati, molto interessanti, che danno spunto a molte riflessioni profonde ed elevate, tutte riflessioni che anch'io vado facendo da molti anni, insomma, e mi trovo anche col pensiero della signora lì, più o meno concordo a grandi linee. Ecco, devo dissentire però dall'amico Dennis, sì, assolutamente devo dissentire, io la vedo diametralmente opposta alla situazione. Devi sapere, intanto mi presento, no? Io sono cristiano della prima ora e ho ricevuto lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo ho ricevuto, sì, né più né meno. Il Consolatore. Cosa fa il Consolatore? Ha detto Gesù, rivelerà ogni verità e giustizia. E io questa cosa qua mi è successo nella vita. Il buon Dio gli è piaciuto così, perché a lui è piaciuto così. Lui si manifesta dove vuole, a chi vuole, e chiamerà gli ultimi, cioè il sottoscritto. Chiamerà gli umili, cioè il sottoscritto. Chiamerà gli infermi, cioè il sottoscritto. I malati e avanti popolo. Ecco, io quindi ho le carte in regola e questo spirito mi spiega le cose. Allora, è il discorso si è parlato di fatica, di sforzo, di sacrificio, il soffrire, non soffrire, il desiderare, eccetera, eccetera. Io, nella mia formazione, nella mia ricerca, mi sono avvicinato a un saggio e ho chiesto un guru, se volete, un mio maestro, un mio papà spirituale, tra l'altro. E gli ho chiesto, papà, qual è il segreto della felicità? Lui non mi ha detto goditi la vita, divertiti, prendi, mangia e divertiti, no. Lui mi ha detto il segreto della felicità è il saper soffrire. Tradotto è resilienza, è saper soffrire, saper agguantare, saper resistere al desiderio della donna ad altri, al desiderio delle cose ad altri, al desiderio di giustizia dell'uomo, al desiderio di fare la bella vita e di non fare fatica. Perché le droghe? Perché le droghe? Io ho una lunghissima esperienza nel mondo drogastico. Ecco, le droghe sono una scappatoia, perché il corpo non ama la sofferenza. E allora avanti quelle droghe per scapolarla, per anestetizzare un pochino i dolori, eccetera, eccetera. Dipendenze, io ce le ho tutte. Caffè, sigarette, alcol e mi fermo qua. E non io, il mio corpo, è il mio corpo, è il mio sangue, è lui che ama queste cose, mentre l'anima mia e il cuore mio ama le cose sante, belle, pulite e del cielo. Quindi il mio corpo cerca le cose della terra, l'anima mia cerca le cose eterne, e lì c'è il mio conflitto, ok? Cioè il mio attraversare il Mar Rosso per andare alla Terra Santa. Qual è il Mare Rosso che sto attraversando? È il mio sangue, è in quello che vi dimora. Tra l'altro pare che abbiamo ereditato il DNA di Caino, non so se vi viene in mente qualcosa, ecco. Quindi lì sta il conflitto. Allora il segreto, torno a dire, è la saper rinunciare, farsene un baffo, capisci? E allora sei libero, perché le cose ti scivolano di addosso, non vivi infelice, pieno di amarezza, pieno di rancori, di no, contento col presente, diceva il mio maestro, contento con quello che il giorno ti provvede. Ecco, basta, è il cristianesimo, è il no plus ultra. Il cristianesimo viene da Cristo. Chi è Cristo? Cristo è il Padre fatto uomo e ci ha mostrato come campare. E il tipo se n'è venuto da noi in groppa un asinello andando con gli ultimi. E questo chi vuole intendere intende. Capito? Dio ama i semplici, Dio ama gli umili. E noi i cervellotici, ok? O gli intellettualoidi. No.
Va bene,
no,
grazie no. Stefano.
Ecco, scusatemi questa digressione. Boh,
ti ringraziamo
molto. Bene, molto interessante. Cercate di capire il Mar Rosso cui tutti dobbiamo attraversare per andare alla terra promessa. Cos'è la terra promessa? Il nuovo uomo. Noi siamo terra, è il nuovo uomo e dobbiamo attraversare il sangue. Dobbiamo vincere il nostro sangue con la resilienza.
Grazie Stefano, grazie mille per il tuo intervento.
Bene, chissà che possiate far tesoro di queste poche parole.
Grazie, alla prossima, buona
Dio
giornata.
Benedica. Amen.
Amen. Beh, allora, grazie anche a Stefano per il suo intervento. Allora, lui ha espresso una visione opposta a quella di Dennis su un aspetto, diciamo quello del desiderio, in cui Dennis aveva fatto riferimento ai comandamenti, quindi ne aveva visti in modo negativo il fatto di una privazione del desiderio, non desiderare la donna da altri, non desiderare le cose degli altri. Invece Stefano ha dato una sua visione diversa, quindi noi accettiamo tutte le interpretazioni, chiaramente, quindi lui la vede in questo modo, da quello che ho capito. È un rinunciare al desiderio, quindi una forma di lui l'ha definita di resilienza, e quindi il fatto di saper resistere al desiderio, e quindi non essere schiavo del desiderio, non inseguire il desiderio. Lui ha fatto questo esempio della sua vicissitudine interiore, molto interessante, lo ringraziamo di averlo esposto, ossia di vivere questo conflitto, questo mar rosso tra sostanzialmente due desideri diversi, che lui chiama desiderio del corpo di fare determinate cose, seguire determinate dipendenze, anche parlavamo di dipendenza, e invece un desiderio, diciamolo così, spirituale, che lo invita quindi a seguire un modello diverso e quindi a rinunciare a queste cose. Sicuramente anche Stefano, al di là della sua chiave religiosa, di lettura religiosa, può essere ovviamente condivisibile o no da chi è in ascolto, però sicuramente anche questa è una chiave di lettura interessante. Quante volte effettivamente ci sono parti di noi che desiderano qualcosa e invece altre parti di noi che invece possono aspirare a qualcos'altro. È un po' quello di cui parlavamo prima, anche in altri termini.
Sì, la via di mezzo è quella di solito giusta, no? Quella di trovare una comunione tra le due cose e vedere, appunto, trovare il piacere nel vivere, perché siamo umani, quindi nel non negarci in realtà un piacere che può essere un buon cibo, un buon bere, ma comunque mantenendo una propria sobrietà, una forma di equilibrio, senza andare nell'eccesso. Perché sicuramente, in riferimento a quello che volevo dire anch'io, quando si parlava di gioia o di piacere, non va in realtà confusa con il desiderio. Adesso guardo il mio aspetto che... E nel desiderare, quindi nel bramare, nell'essere avido, quindi nell'andare in realtà a nutrire la nostra natura inferiore che vuole in realtà possedere, che vuole semplicemente ottenere, e molto spesso a discredito in realtà del bene o degli interessi altrui, vuole fare esclusivamente il proprio. E questo ti porta in realtà a viverti, a desiderare una libertà che va oltre la vera libertà. Ti rendi semplicemente molto più vincolato e schiavo di un libertinaggio. Quindi il voler troppo fare, la dipendenza è questa, no? L'eccesso. E come diceva Stefano... diventano tutte scappatoie, anche il libertinaggio è una scappatoia, ma lo posso dire tranquillamente io che nella forma più meccanica possibile, ho vissuto solo forme di libertinaggio credendomi in realtà una persona libera, cosciente, consapevole di quello che faceva. In realtà seguivo semplicemente un iter, lo fanno tutti, lo faccio anch'io, anzi lo faccio anche proprio per andare oltre alle determinate regole o imposizioni morali che magari viveva la mia famiglia. No, io faccio l'opposto e quindi mi sentivo molto più adulta, molto più libera, solo per il fatto di fare qualcosa che mi era stato proibito. Quindi andavo contro una forma di legge, possa essere familiare, sociale o altro. Ma diventano semplicemente scappatoie e fughe. Il piacere, in realtà, che intendo, è una forma di accoglienza, di accettazione di ciò che è la vita, di ciò che siamo, di ciò che ci viene in realtà costantemente offerto. Quindi il Mar Rosso di Stefano è la mia terra di mezzo, quindi è effettivamente per me è il percorso di altrove ed è il trovare il giusto equilibrio, il giusto centro. Sto andando, sì, ecco.
Sì, grazie, direi che è una bella immagine quella che hai dato, Eva, e ti ringrazio effettivamente. Di questa polarità io, ad esempio, l'ho spesso vissuta in questo caso come una polarità tra una privarsi di un piacere in modo esagerato, poi forse con la convinzione, credenza, che però oggi posso dire è illusoria, di poter essere accettato, di poter essere amato in questo caso, o addirittura forse a monte di sopravvivere, privarsi di un piacere in modo esagerato, e dall'altro lato però ovviamente quel piacere di cui ci si priva poterlo bramare, quindi crea una sorta di circolo vizioso che poi di fatto di per sé è una forma che non è sicuramente evolutiva, e quindi il poter andare oltre tutto questo, bonificare tutto questo è sicuramente una possibilità che ho trovato a contatto con l'insegnamento di Hermes, sì, proprio dai rudimenti nell'affrontare questa dinamica di sacro e profano, di profano che poi è anche sacro e di sacro che è anche un po' profano. E a questo proposito sono arrivati due messaggi nel frattempo. Allora leggo prima quello che viene in ordine cronologico, che però precede l'intervento di Stefano, quindi diciamo a monte adesso credo sia ironico, però: buongiorno, ascoltando certi ragionamenti mi viene voglia di invadere la Groenlandia. Adesso un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, non penso fosse il presidente Trump che era in ascolto della nostra trasmissione, quindi casomai se vuole chiarire un po' il senso del messaggio, così magari io sono un po' ritardato e quindi non sempre ci arrivo. E invece c'è un messaggio inerente a questi ultimi temi che stavamo affrontando, sempre anonimo, che invece scrive, è un'altra persona però: Stefano, sei il sergente dello spirito. Il Mar Rosso sono i diabolici legami di sangue che ci impongono fedeltà alla cosca mafiosa delle abitudini ereditate. Amen, amen, amen. Va tutto bene quando va tutto bene. Anonimo. Beh, grazie per i vostri interventi. C'è spazio per un ultimo intervento, ovviamente preciso purché sia nel tema. Sono le 13:20, quindi c'è spazio per un intervento di 5 minuti a cui possiamo rispondere, se lo desiderate. E eccolo qui, che sta arrivando. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella, vado via veloce.
Antonio, allora, ben trovato.
Sì, ciao. E ciao anche ad Eva. Salve, e a tutti quanti. Niente, io mi ritrovo nel discorso di Eva ultimo, della misura, della giusta distanza da se stessi e dagli altri. Nell'essere umano c'è sia l'istinto di vita, da cui per esempio è l'istinto di morte. E l'istinto di morte sarebbe l'abitudine, ripetere sempre le stesse cose, la ripetizione all'infinito, avere il torcicollo, guardare sempre verso il passato. L'esempio della Mondaini con Raimondo Vianello a letto, lei agitava le gambe, uffa uffa, e lui leggeva il giornale, il pantoforaio, e tra il desiderio di novità che è caratteristico del giovane, dell'esperienza, e il ripetere sempre le stesse cose dell'anziano come me, dei vecchi come me, che hanno come dice qualcuno, che hanno il callo nella lingua, ecco, cioè voglio dire, io credo che sia una questione di misura. Poi per quanto riguarda linguaggi mutuati dalla scienza, resilienza sarebbe la resistenza ai materiali, l'entropia sarebbe il passare da uno stato di ordine superiore all'inferiore da cui aumenta la confusione. In linguaggio sociologico l'entropia è la confusione, ecco, per cui vorrei stare su questa in sintonia con questo senso della misura, con un sapere. Ecco perché il messaggio sulla Groenlandia voleva dire che voglio fare come Trump, essere esagerato, era questo desiderio, mi fa ridere, è simpatico, è in buona sostanza tradotto, il succo è questo, cioè l'istinto di vita e l'istinto di morte convivono nella persona e sono necessari e l'uno e l'altro. Tutto qua, E guai però, ecco, questo sì, guai al dolorismo, alla colpevolezza sempre, vedere tutto colpa, tutto ma... Ecco, anche queste sono visioni distorte della vita, non è equilibrato venerare, adorare il dolorismo, tutto dolore, tutto, e mai gioia, mai felicità. Quindi il succo è questo, equilibrio, giusta distanza da tutto. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per l'intervento. Quindi torniamo al tema, allora, ad un tema che Antonio ha esposto in diversi suoi interventi nel corso di Astronauti, quello della giusta distanza. E quindi la giusta distanza richiama un aspetto che spesso abbiamo affrontato anche nelle puntate degli Astronauti qualche anno fa, anche attraverso dei video che abbiamo pubblicato, dei testi che abbiamo letto, e che è una formula greca che avevamo attinto da qualche filosofo, diciamo preso a prestito, katametron. Quindi una parola greca che vuol dire semplicemente secondo misura, e quindi ogni cosa va fatta o può essere vissuta secondo misura. Quindi sì, questo aspetto dell'esagerazione, grazie anche Antonio, quindi del chiarimento del messaggio che era arrivato sulla Groenlandia, quindi questo aspetto dell'esagerazione, spesso noi viviamo delle esagerazioni, degli assolutismi, quindi Hermes usa spesso questa parola dell'assolutismo, effettivamente dentro di me io ho ritenuto, ho creduto di essere mite, di essere equilibrato, eccetera. E invece non è così, perché molto spesso ci si fossilizza su delle cose in modo assolutistico, si diventa effettivamente esagerati e questo si perde di vista la realtà. Quello che posso dire per la mia esperienza è che il fatto di poter operare secondo misura in qualsiasi cosa, quindi nell'aspetto delle emozioni, delle convinzioni, dell'apertura, della chiusura, del piacere o del dolore, eccetera, lo puoi fare se sei a contatto con la realtà. Quello con cui io sto entrando a contatto di recente è che di fatto molto spesso non sono a contatto con la realtà, ma sono a contatto con delle... Purtroppo... può sembrare strano, ma con una simulazione che molto spesso uno vive nella propria vita, che crede sia reale sostanzialmente, ma in cui ci sono degli elementi di realtà, ma ci sono molti elementi che sono delle simulazioni, simulati, che sono delle deformazioni che noi proiettiamo sugli altri, sugli aspetti, e di cui sono... totalmente convinto, questo radicamento, questi legami, questi diabolici legami che citava il messaggio di prima della cosca mafiosa, sostanzialmente, sono talmente, hanno strutturato il mio modo di comportarmi, che sono automatici, sostanzialmente. E quindi il poter operare secondo misura, io lo leggo in questo modo, tradotto nella mia esperienza, cioè dell'essere a contatto con la realtà. Se sei a contatto con la realtà, allora puoi operare secondo misura, e quindi avere anche nei casi, nelle situazioni, la giusta distanza, non è né troppo né troppo poco, o troppo se serve troppo, poco se serve poco. E però per fare questo bisogna essere a contatto con la realtà e non essere prigionieri di un sogno, quindi sostanzialmente essere svegli e non dormire. E quindi io la giusta misura, nel caso della mia esperienza, l'ho sempre vista in Hermes, anche nei dosaggi con cui è riuscito, l'ho sempre visto relazionarsi con persone diverse, con situazioni molto diverse a seconda della situazione. Non so se Eva, tu volevi aggiungere qualcosa?
Guarda, sto rileggendo una frase del testo, è: la sua mano sostiene la spada, ma lo spirito muoverà la mano se la sua coscienza sarà pronta, aperta e ricettiva. Quindi la mia mano sostiene la spada, quindi ha la possibilità di è la forma concreta, fisica, che è la materia, no? È il mio corpo che può fare queste azioni, può compiere certe cose, ma è lo spirito che muove la mano. Quindi Se guardo, io posso mettere il mio intento, posso mettermi la mia disponibilità, la mia apertura, ma non posso fare altro. Quindi come dire,
Che c'è forse anche qualcosa
sì,
dentro di
sì, che
noi.
c'è sicuramente questa cosa, ma qualsiasi cosa noi facciamo, anche questa forma di resilienza, no? È la mia disponibilità, è la mia apertura al cambiamento, è la mia apertura alla vita e al piacere. Quindi è la mia apertura che si deve aprire senza escludere l'altra, ecco, forse il conflitto. Stefano parlava di conflitto, conflitto, è che il corpo vuole una cosa e lo spirito, diciamo, desidera un'altra, non desidera, ma comunque ne parla un'altra lingua. È quello di trovare appunto la via di mezzo, la comunione, e lo possiamo fare nell'apertura. Sostanzialmente, se siamo aperti e quindi a un nuovo linguaggio, a delle possibilità, delle potenzialità, allora le potenzialità si aprono, ecco. Adesso mi sto intercollando, però
Senza questa apertura,
senza questa
certo.
apertura, no, in realtà non è possibile nulla. Non posso, se sono elastica, sono malleabile. Può intervenire effettivamente allora un agente, in questo caso diceva un guru o altro, ma se io non sono aperta, non sono come dire, in grado di ascoltare o altro, qualsiasi intervento anche di qualcuno che ha già percorso, no? Perché parlavamo, non avevamo neanche parlato, però
Microfono, Eva.
sì, grazie. Cioè, l'aiuto che ci viene dato se non c'è apertura, non c'è appunto malleabilità, in realtà arriva invano, perché senza accoglienza possiamo, non riconosciamo neanche l'aiuto o la possibilità che ci viene dato, ecco. E quindi no, anche l'animo non viene né placato né nutrita l'essenza.
Sì, grazie. Questa frase è bellissima, quindi se vuoi rileggerla, diciamo, per gli ascoltatori, che questa frase che terminava il testo, queste ultime
Sì, con
due righe.
molto piacere. Placato l'animo e nutrita l'essenza, allora un candido desiderio di essere per servire il divino, per il divino affiora e diviene lo scopo di ogni individuo risvegliatosi alla realtà. E allora l'eletto può servire la vita spargendo l'influsso del suo tormentato genio.
Grazie Eva, grazie Hermes che ha scritto questo testo e ha permesso tutto ciò che abbiamo detto oggi e grazie a tutti voi che siete stati in ascolto, sia chi è intervenuto e sia chi ha ascoltato silenziosamente. Potete poi riascoltare questa puntata sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org e vi ricordiamo il sito del nostro centro che è www.seialtrove.it per qualsiasi informazione. In alto a destra c'è una voce blog, cliccandoci potrete rileggere questo testo in due parti che abbiamo affrontato oggi, sofferenza e trasmutazione.
Grazie a tutti.
La morte è il seme della vita. Ogni morte rimbalza dalla morte come vita. Dalla morte la vita scaturisce e dalla vita la morte scorre, come il profumo lascia la rosa. La maestria è essere coscienti di essere profumo e rosa. Hermes.